Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, consueto appuntamento settimanale dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia. Già da qualche mese vi offriamo un putpurri di informazione delle due rubriche principali della Sicilia Media Comunicazione di Palermo, quindi di Obiettivo di X e di Media in Tech. Anche oggi così faremo, partendo come al solito dalle rubriche dedicate al mondo della radio e del radioascolto, poi le informazioni provenienti dal mondo dei media e della tecnologia, e come al solito anche in questo caso alla fine ci ritroveremo qui per i saluti finali. Vi ricordiamo che troverete tutte le nostre iniziative in rete dedicate a questi argomenti, cominciando a navigare i nostri due siti principali www.bclnews.it e www.siciliamedia.it. Mi auguro che anche oggi le nostre informazioni siano di vostro gradimento. Ci sentiamo insomma fra 27-28 minuti circa per un riepilogo finale e per i saluti. Buon ascolto.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E anche questa settimana cominciamo con il ricordarvi che c'è un'operazione di manutenzione in corso, l'ennesima, per un sito di Radio Cina Internazionale. Anche questo è interessato per le trasmissioni in lingua italiana e soprattutto per la frequenza 7435 kHz, che quindi è dichiarata inattiva nel periodo già trascorso dal 19 luglio fino al 17 di agosto. E come al solito nel comunicarci questa manutenzione ci danno il benvenuto alle nostre opinioni e proposte sui loro programmi sulle onde corte in internet, oltre che richiederci attenzione a un'applicazione per dispositivi mobili Cinitalia App, che è in grado di fornire informazioni e servizi in lingua cinese e italiana. E ci ricordano poi di essere su Facebook con l'account, con la pagina Radio Cina Internazionale. E voglio cominciare questo appuntamento, malgrado vi ho già annunciato la settimana scorsa che parlavamo di DRM, lo voglio però cominciare condividendo con voi una riflessione che è stata pubblicata nei giorni scorsi su Newsline. Il titolo, molto interessante, diceva: radio, punto, passioni, scenari e prospettive della radiofonia nel 2018. Se avessimo oggi 15 anni, dedicheremmo ancora tempo ad assemblare un trasmettitore FM? Oltretutto il pezzo è a firma di Ubaldo Ferrini, un siciliano, anche lui pioniere della radio. La Sicilia è stata veramente forse la regione insieme alla Lombardia con la maggiore attività. Sul sito siciliamedia.it troverete un censimento delle emittenti radiotelevisive scomparse dall'inizio del fenomeno, quindi dal 1976 ad oggi. Sono veramente migliaia, ne sono rimaste veramente poche, tutto lo spettro 88-108 è stato fagocitato dai network a suon di soldi in qualche caso, oggi devo dire pochi, ma anche a suon di articoli 30, a suon di attivazioni per intenderci di Radio Padania Libera, per cui è rimasto veramente poco. In questo pezzo ci si chiede invece se è rimasta la passione. E soprattutto i quindicenni di oggi sono anche lontanissimamente da paragonare ai quindicenni di allora, che eravamo noi. Io dico assolutamente no, ma insomma vediamo cosa ne pensa Ubaldo Ferrini su Newsline, che dice che un'irrefrenabile voglia di ascoltare e conoscere nuova musica, un legittimo interesse ad incrementare le proprie relazioni personali e una comprensibile mania di protagonismo insita in molti veterani dell'etere che si cimentarono nell'assemblare o quantomeno ad installare un trasmettitore FM. Ecco i cardini su cui per molto tempo si è ancorata la passione di chi ha cominciato a fare radio negli anni 70, perlomeno all'inizio, e in seguito, strada facendo, le motivazioni sono trasmutate in altro a seconda delle personali inclinazioni e attitudini, ma è innegabile che gli inizi per tutti abbiano preso il via dalle identiche esigenze, al netto dei cultori, in alcuni casi feticisti, di apparati di AFBF che meriterebbero un capitolo a parte, per cui anche solo questo singolo interesse costituiva una molla per impiegare giorni a costruire oppure implementare un trasmettitore, per poi trascorrere le notti vagando in macchina a cercare di verificare i risultati delle missioni, aggiungo io nel mio caso col motorino, perché la macchina macchina era ancora lontana a venire, perché non c'era neanche l'età. Ricordo con i miei soci, chiamiamoli così, dell'epoca, con i miei compagni di avventura con cui assemblammo le prime scatole di montaggio. Io ho modificato anche trasmettitori di provenienza militare, cercavamo insomma di andare in giro a vedere quali erano i confini del nostro segnale. È una ristretta casta in possesso, almeno in teoria, di buone nozioni tecniche, che se fosse ancora consentito a tutt'oggi, pur in piena epoca di Radio 4.0, proverebbe lo stesso identico piacere e sicuramente troverebbe lo stesso tempo da impiegare a montare antenne, cercare postazioni idonee. Ma come dicevamo, si tratta di un'elite ridotta, per cui il progresso non ha cambiato le motivazioni. Per tutti gli altri invece inevitabilmente il mondo è mutato, e con estrema sincerità, se oggi avessimo 15 anni verosimilmente non avremmo alcun interesse a trascorrere pomeriggi dentro un'emittente, proprio perché si sono modificate del tutto le condizioni di base, mentre sicuramente ha una maggiore propensione a coricare video autoprodotti su YouTube. L'approccio con la musica è cominciato a cambiare già a metà degli anni 90 con la massiva commercializzazione dei primi masterizzatori per CD, già quello che costituisce un punto di non ritorno. Archivia le registrazioni in cassetta e consegna piano piano a tutti la possibilità di realizzare una copia proprio uguale all'originale da distribuire ad amici e parenti. Comincia quindi a scricchiolare il primo perno della passione radiofonica. Non vi è più l'esigenza di frequentare una radio per conoscere nuovi artisti e immagazzinare musica in qualsiasi formato e per molteplici necessità. L'avvento di internet e Napster mette la pietra tombale sull'argomento. La musica diventa gratis e di tutti, subito e in qualsiasi momento. Il brivido inebriante di chi trascorreva ore immerso nella sala dischi di un emittente diventa già 20 anni fa una sensazione per nostalgici e un'esigenza che non serve più a nessuno. Quanto alla voglia di relazionarsi e di nuove conoscenze, nello stesso periodo della nascita dei primi programmi di file sharing assurgono a moda anche le prime chat, che diventano presto il nuovo modo di comunicare o di intrecciare amicizie. Chi bazzicava in radio per quello scopre che esistono metodi più comodi e rapidi per raggiungere risultati, e le radio cominciano a svuotarsi di appassionati, ma anche le bande di radioamatori ritornano ad esclusivo appannaggio di chi le usa per scopi più consoni. Il mondo cambia e i social inimmaginabili per i pionieri dell'etere danno l'ultimo piccolo colpo al sistema, appagando nelle sue varie forme estetiche e di scrittura tutte le frenesie di chi ricerca visibilità. Di contro il telefono non suona più da tempo durante le trasmissioni, ma gli innumerevoli avvisi delle notifiche sullo smartphone diventano la nuova droga e creano dipendenze ancora più forti. Rimangono sempre meno le motivazioni per innamorarsi, se non di un trasmettitore FM, almeno di un microfono, e quando gli idoli viaggiano a colpi di like e il personaggio più in vista della scuola non è il DJ dell'emittente locale più ascoltata, ma chi raggiunge più visualizzazioni su Facebook, o meglio su Instagram, perché già Facebook è roba da vecchi, e chiaramente lo fa durante le dirette. La radio diventa gradualmente uno sport minore, e se anche chi l'ha amata alla follia per decenni, elevando a totem il trasmettitore, oggi troverebbe davvero ben poche ragioni per cominciare o per ricominciare, e viene da domandarsi con quale coraggio ci si possa lamentare del disinteresse dei giovani verso questo mondo. Che poi sia un'eccessiva omologazione dei media, poca attenzione verso le nuove generazioni, sono tematiche di cui ci siamo già occupati più volte, ma che alla base sia assolutamente diverso tutto il contesto che ci circonda è fuori di dubbio, e giustifica ampiamente il crescente interesse verso nuove forme di comunicazione e interazione più efficaci e funzionali. Se per James Parnell, il direttore di BBC Radio, e Spotify a fare più paura alle emittenti commerciali, visto il sempre maggior interesse delle nuove generazioni verso dei contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie, è facile rendersi conto di come il vecchio mondo fatto di antenne e rivalità che ha caratterizzato gli anni 70, fornendo linfa vitale a tante piccole emittenti, ma anche un vivaio qualitativo e quantitativo enorme per le nazionali, sia da considerarsi ormai un modello estinto. E stante all'attuale stato delle cose, e non vi è motivo di immaginare scenari diversi, sempre meno persone avranno voglia di cimentarsi in questa start, e di conseguenza sempre meno persone ascolteranno i media tradizionali rimasti ancorati alle vecchie abitudini. Se così i dati d'ascolto anche per le locali parlano sempre di numeri significativi e confortanti, le innumerevoli vendite o svendite di stazioni storiche purtroppo sembrano nella realtà affermare ben altro. Non è un paese per giovani e probabilmente non più neanche per amanti, non già solo di un trasmettitore in modulazione di frequenza, ma forse della radiofonia stessa, almeno per come l'abbiamo sempre conosciuta. Chiude Ubaldo Ferrini su Newsline, ed è una veramente sono delle considerazioni che in pieno sposiamo. Del resto, casualmente qualche giorno prima, in una diretta del venerdì sera di Free Radio M, Radio Diffusione Europea, in uno dei miei consueti interventi alle 22:15 del venerdì, avevo praticamente detto le stesse cose. E sta cambiando tutto, è cambiato il mondo. Non cerchiamo di rimanere ancorati a modelli del passato che, seppur nostalgicamente, ci danno la forza di andare avanti e la forza di volere ancora applicare al mondo della radio tradizionale, fra virgolette, la nostra passione. Dobbiamo farci una ragione che è cambiato tutto, insomma, probabilmente dobbiamo cercare di cambiare anche noi e di cercare di offrire al pubblico, non solo più al pubblico di nicchia che condivide le nostre idee, ma al pubblico in senso un po' più generale, quello di cui ha bisogno e quello che i tempi ormai dettano. E come vi ho preannunciato in apertura, in realtà ve lo avevo già preannunciato anche la scorsa settimana, oggi parliamo di DRM, di Digital Radio Mondiale. Lo spunto, diciamo che mi è venuto da una notizia di qualche settimana fa che chi ci segue sui social avrà certamente letto, sia sulla nostra pagina Biscella News che sul nostro sito. Una notizia di metà giugno e si riferisce a Radio New Zealand International. In realtà in molti, insomma, ci eravamo chiesti come mai Radio New Zealand International insistesse sulle trasmissioni in DRM, uno dei pochi servizi internazionali rimasti in onde corte. Ma vi ricordiamo che in certe aree del mondo purtroppo quelle bande sono ancora assolutamente essenziali, perché servono dei paesi intanto che storicamente sono stati abituati all'utilizzo di quelle bande, ma poi anche aree dove la trasmissione FM è paradossalmente un po' più complicata. Oggi l'arrivo della rete, degli smartphone, delle comunicazioni IP ha senza dubbio reso tutto molto più semplice. Lo avevamo già vissuto questo fenomeno, ricordiamoci che in alcuni paesi, io ne ricordo alcuni africani, no, dove in alcune aree non esisteva la rete telefonica fissa, il telefono è arrivato con la rete mobile, perché è stato molto più facile mettere su una infrastruttura a largo raggio piuttosto che costruire appunto infrastrutture fisiche di rame. Come vi dicevo, Radio New Zealand International continua ad utilizzare le onde corte, qualche riduzione nei tempi c'è stata anche per loro, ma ha ancora, insomma, una copertura discretamente importante su queste bande. Fra le trasmissioni previste sono tutte a destinazione Pacifico, infatti quella che noi chiamiamo Radio New Zealand International in realtà credo che proprio effettivamente si chiami Radio New Zealand Pacifico. Alle sue credo 8-9 segmenti in AM che comunque coprono tutto l'arco delle 24 ore, c'è anche una copertura in DRM che va più o meno fra le 16:50 e le 20 e le 20:50 UTC, con diversi, insomma, con qualche differenza per alcuni giorni della settimana. Abbiamo scoperto con un articolo di Radio World che RNZ Pacific, infatti così si chiama, usa queste trasmissioni in DRM per trasferire le proprie trasmissioni, che poi vengono ritrasmesse anche da emittenti locali nelle isole Solomon, a Samoa, a Tonga, nelle isole Cook, insomma in altre parti. Poi, insomma, questi programmi vengono ritrasmessi in FM, ma vengono trasferiti proprio non più con ponti, non più originariamente addirittura con linee telefoniche, ma con le trasmissioni in DRM. E l'idea gli venne proprio nel 2005, quando Adrian Sainsbury, che è il direttore tecnico di Radio New Zealand Pacific, ha avuto la disponibilità del DRM, gli venne questa idea di trasferire con una qualità audio maggiore le loro trasmissioni alle stazioni che poi le ritrasmettevano localmente. Un sito trasmittente che si è appunto dotato di trasmettitori Thomson da 100 kW che possono operare sia in analogico che in DRM, credo li utilizzano a 50 kW per quello che riguarda il DRM e con le zone che devono servire, insomma quella potenza è più che sufficiente, utilizzando anche dall'altra parte antenne e apparati di ricezione di un certo livello, insomma il segnale dovrebbe essere più o meno perfetto. Oggi ci sarebbero tante altre opportunità, ma noi oggi ci occupiamo di DRM. Con quello che avevo voluto, che avrei voluto dirvi dopo, ve lo dico subito, perché ho parlato adesso di apparati di ricezione. Loro chiaramente usano apparati tecnici ad hoc per effettuare questa operazione. In realtà il parco ricevitori DRM commerciale non è per nulla ampio, ci dovrebbe ancora essere in commercio un AOR, un iWave, l'Himalaya 2009, il Technisat Multiradio, e poi sono stati annunciati nel corso del tempo l'SRZ RP229, mai però fino ad oggi messo in commercio, idem per l'Himalaya 2008. Anche la Sanjian aveva annunciato un apparato, l'MP40, anche questo annunciato e mai prodotto. L'unico ricevitore forse DRM che si è visto nei negozi, soprattutto in quelli specializzati, è stato il Morphy Richard 27024. Io sto registrando, ce l'ho qui davanti agli occhi nel mio shack, ma non praticamente l'avrò acceso 3-4 volte. Adesso è fuori produzione. Lo avevo comprato più che altro non per il DRM ma per il DAB, ma non supporta il DAB Plus, quindi oggi è praticamente un soprammobile inutilizzabile. Oltretutto sciupava in maniera eccessiva, le batterie non duravano niente, con l'alimentatore esterno la ricezione in DRM era fortemente penalizzata dai disturbi che l'alimentatore esterno gli dava, non aveva la presa per un'antenna esterna e bisognava modificarlo, per cui diciamo che non è un soprammobile oggi, forse lo era già quando io e altri appassionati lo abbiamo comprato. Ma come vi dicevo, parliamo di DRM perché il DRM o Digital Radio Mondiale è l'unico sistema mondiale di trasmissione digitale non proprietario che è previsto per le onde corte, medie e lunghe ed è in grado di utilizzare le stesse frequenze assegnate al servizio di radiodiffusione in modulazione di ampiezza, questo almeno per lo spettro fino a 30 MHz. L'idea base del DRM nacque durante un incontro a Parigi nel settembre del 1996 tra alcune delle più grandi emittenti e costruttori di apparati. C'erano rappresentanti di Radio France, della Deutsche Welle, della Voice of America per i costruttori di Tomcast, e durante questo raduno tutte le parti concordarono su un punto, cioè che i giorni per la radiodiffusione sia nazionale che internazionale con la tradizionale modulazione di ampiezza sotto i 30 MHz erano vicini alla fine. Da questo incontro e dai successivi nacque questo nuovo organismo, il DRM, il Digital Radio Mondiale, i cui obiettivi erano e sarebbero ancora formulare un progetto per la radiodiffusione digitale nelle onde corte e medie in modo da definire degli standard mondiali che possano guidare il mercato e l'orientamento dei potenziali utenti e facilitare la diffusione della tecnologia digitale di modulazione di ampiezza in quadratura, il cosiddetto QAM, questo in tutto il mondo. Questa tecnologia, che ha ricevuto l'approvazione del noto organo di standardizzazione l'ITU, l'International Telecommunication Union, promette l'inizio di una nuova era nella qualità del suono in broadcasting per trasmissione a lungo, medio e corto raggio. Ad oggi il DRM è l'unico standard universale non proprietario con una qualità pari a quella dell'MP3, che può integrare anche dati testo e video che sono visualizzabili su un display, ed è progettato per impiegare una canalizzazione che è basata su segnali di 9-10 kHz di larghezza di banda, ma può impiegare anche delle larghezze minori o sfruttare chiaramente anche larghezze di banda maggiori con una maggiore qualità, e può essere impiegato per ricevitori radio fissi e mobili, autoradio, ricevitori software, e impiega la modulazione COFDM, quindi tutti i dati sono distribuiti con portanti ortogonali tra loro, il cui numero varia in funzione della banda disponibile o del grado di produzione dai disturbi richiesto dal segnale. Può impiegare codifiche audio MPEG-4, quindi la AC per una qualità migliore, il CELP per il parlato, l'HVXC per un bitrate minimo, ma il DRM è anche un consorzio di broadcaster, ne fanno parte ancora oggi, malgrado molti di questi non utilizzano più le onde corte e qualcuno neanche le onde medie, ma ci sono anche la BBC, la Rai, insomma tanti altri broadcaster europei, non soltanto, ed è stato anche standardizzato dalle TSI con uno specifico numero. Nel 2008 BBC e Deutsche Welle hanno lanciato in partnership un canale in inglese che era disponibile in Francia, Germania e altri paesi dell'Europa centrale e occidentale. Poi hanno insomma, molti di loro, come vi dicevo, lasciato le onde corte. C'era l'amico Giovanni Lorenzi, Italia Tango 9 Tango Zulu Zulu, che per noi di BCL News seguiva l'andamento delle trasmissioni di RM, calcolando quali erano i minuti di trasmissione disponibili. Ne abbiamo visto poi un drastico calo, fino a quando non abbiamo più neanche continuato a fornirvi questi dati. Un'altra cosa molto interessante e importante fu quando nel marzo del 2005 il consorzio ha scelto di dare il via allo sviluppo anche di una versione di RM che funzionasse nelle frequenze superiori a 30 MHz, e nell'agosto del 2009 sempre l'ETSI ha standardizzato un altro standard, quello di RM Plus, che è questa versione di DRM che permette il funzionamento tra i 30 e i 174 MHz. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, perché potrebbe essere lo standard che sceglierà la Russia per la sua transizione della radiofonia dall'analogico al digitale. DRM che c'è stato tanto pubblicizzato come un sistema che avrebbe potuto offrire una qualità del suono comparabile all'FM, ma su queste frequenze sotto i 30 MHz, quindi onde medie, onde lunghe e onde corte, che non ha mai visto, insomma, i risultati che dagli annunci sembrava che dovessero avere. Probabilmente si erano fatti i conti senza l'oste, cioè, l'oste era il fatto che le emittenti da lì a poco, complice anche la crisi mondiale, ma lo sviluppo tecnologico di tante altre tecnologie, da lì a poco, insomma, avrebbe costretto o invitato quasi tutti a mettere in QRT, a spegnere definitivamente le onde medie e le onde corte. Digital Radio Mondiale, che comunque, come dicevamo, in alcune aree del mondo continua ad essere una tecnologia interessante, utilizzata, ma anche utilizzabile, perché in paesi come l'India sono ancora frequentissime le installazioni di nuovi trasmettitori in DRM. Poi in realtà fino ad oggi, tranne qualche caso estremamente sporadico, abbiamo visto soltanto dei test. Proprio nelle ultime settimane ne abbiamo annunciato anche di All India Radio. Questo operatore è uno di quelli che sta cercando di utilizzarle. Il problema è, come vi dicevamo, il parco ricevitori in commercio, soprattutto per quello che riguarda delle ricezioni in mobilità e con radio che costino estremamente poco, al pari delle radio in onde corte. DRM, di cui anche noi, devo dire, poco ci occupiamo. Abbiamo approfittato di questo periodo estivo per darvi qualche notizia e qualche dettaglio in più, ma che necessariamente, quando si tratta di notizie interessanti, continuiamo a seguire e di quali continueremo a tenervi informati.
If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your time, you just found it. It's your time.
E ha fatto molto rumore in settimana una notizia che avrete certamente sentito anche in televisione, in radio, insomma, se ne è parlato abbastanza, perché per l'87% degli italiani i social network non offrono più opportunità di apprendere notizie credibili, e l'82% degli italiani non è in grado di riconoscere una notizia bufala sul web. Sono i dati allarmanti che emergono dal rapporto Infosfera sull'universo mediatico italiano. È stato realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell'Università Suor Orsola Benincasa, guidato da Umberto Costantini, che è un docente di teoria e tecniche delle analisi di mercato, insieme a Eugenio Iorio, docente di social media marketing. La ricerca completa, che è giunta alla sua seconda edizione, è pubblicata integralmente sul sito web dell'Ateneo Napoletano ed è stata realizzata in collaborazione con i ricercatori dell'Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, del Centro Studi Democrazie Digitali e della Fondazione Italiana, organismo di ricerca. Ha coinvolto un campione di indagine superiore ai 1500 cittadini italiani, quindi con un errore statistico minimo che si attesta intorno al 2,5%. Lo studio Infosfera, presentato nei giorni scorsi alla presenza del commissario Aggi come Mario Morcellini e dell'assessore regionale alla formazione Chiara Marciani, raccoglie i dati sulla percezione del sistema mediatico, con particolare attenzione al livello di credibilità, fiducia e influenza delle fonti di informazione. Quindi viene così disegnato il nuovo assetto dello spazio pubblico prodotto dai fenomeni della mediatizzazione, della disintermediazione, della information overload e della polarizzazione e della sottrazione di tempo e di attenzione. Dall'ansia all'insonnia, alle malattie da overdose di internet, innanzitutto emerge l'assoluta dipendenza degli italiani dal web. Il 95% del campione lo utilizza quotidianamente, almeno internet, quasi il 70% lo fa per più di 3 ore al giorno e il 32% addirittura per più di 5 ore. La metà di questi tempi è impiegata chiaramente sui social network, e crescono così i malanni da overdose di web. L'8,68% ha stati d'ansia, il 16,84% insonnia, il 6,38% confusione e frustrazione, ma anche dolori di stomaco e mal di testa per l'8,36% e dimenticanze per il 9,93%. I social media e i dispositivi digitali stanno ormai rimodulando le facoltà mentali dell'individuo, il pensiero profondo, l'attenzione e la memoria. Il 69,34% degli italiani registra e memorizza le informazioni di cui ha bisogno sul telefono. Il 79,93% degli italiani ritiene di essere in grado di trovare facilmente le notizie di cui ha bisogno e tende a fare un largo uso di free media piuttosto che di media a pagamento. E informazione e democrazia hanno anche i loro punti di vista in questa ricerca, infatti sfiducia e contraddizioni per quello che riguarda informazione e democrazia, e sono molte le contraddizioni emerse. Per l'87,24% degli italiani i social network non offrono più opportunità di apprendere notizie credibili, eppure per il 96,61% il sistema di informazione non è la dimostrazione che la democrazia italiana è in salute, e per il 98,75% non è la dimostrazione che la democrazia italiana è debole. Non viene quindi messo in relazione lo stato del sistema di informazione con la qualità della democrazia e di conseguenza con il concetto di libertà, che anzi viene percepita positivamente dalla supposta libertà garantita alla rete. A riprova di ciò, per il 77,3% le fake news non indeboliscono la democrazia, e per l'87,76% l'informazione che circola in rete è professionale, quindi è attendibile. Ed è innegabile che si tratti di dati inquietanti, ha spiegato Eugenio Ioro, docente di social media marketing all'Università Suor Orsola Benincasa e coordinatore scientifico della ricerca, perché in una infosfera così configurata i cittadini utenti, sprovvisti dei più elementari strumenti di analisi e di critica della realtà e privi di qualsiasi strumento di difesa, tendono ad avere una visione distorta della realtà, una visione sempre più prossima a quella desiderata dai manipolatori delle loro capacità cognitive. Da questo punto di vista diventa quindi fondamentale il ruolo della formazione delle nuove generazioni, come ha evidenziato il commissario Agicom Mario Morcellini, spiegando che il quadro negativo emerso dal rapporto Infosfera lancia un forte allarme al quale possono e debbono rispondere le scuole e le università, impegnandosi nella formazione di una coscienza critica nei giovani che sia più preparata al bombardamento mediatico a cui oggi si viene sottoposti in maniera indiscriminata e incontrollata. E siamo giunti anche per questa settimana al termine di questo spazio dedicato al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia, già da qualche mese un putpurri delle due rubriche principali della Sicilia Media Comunicazione di Palermo, quindi di Obiettivo di X e di Media in Tech. Auguriamo che anche oggi questa informazione dedicata al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia sia stata di vostro gradimento. Cercateci sui social, cercateci sui nostri siti internet, a cominciare da www.bcldnews.it e www.siciliamedia.it. Cercateci soprattutto in radio, e fra le radio in cui andiamo in onda c'è questa, dove ci troverete la prossima settimana, stesso orario, stessa frequenza. Da Roberto Scaglione è tutto, buona prosecuzione d'ascolto e a risentirci.